Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la rubrica Il Segnalibro. Anna Maria Susca e Giancarla Volpato leggono Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani. Nelle prime due parti abbiamo accompagnato il protagonista nelle sue visite ai Finzi Contini, ricca famiglia della borghesia ebraica ferrarese. Le passeggiate nel parco e le partite a tennis con i rampolli della famiglia e i loro amici rafforzano l'intesa del ragazzo con Nicole, ma l'amicizia viene confusa dal narratore con la possibilità di un amore futuro. La ragazza lo intuisce e torna a Venezia con la scusa di dover finire la tesi di laurea. Il protagonista fantastica sull'episodio della carrozza, sulla stanza di lei, su conversazioni, viaggi immaginari e altri momenti magici da passare insieme. Una sera, di ritorno da una corsa all'Università di Bologna, il ragazzo prova a telefonare in casa Finzi Contini. Risponde Alberto. I due amici si impegnano in una lunga conversazione, finché Alberto chiede:
«Ma tu cercavi Nicole, non è vero?» disse infine lui, come ricordandosi. «Sì», risposi, «ti dispiace passarmela?» «Ben volentieri me l'avrebbe passata», replicò, «se non che, ed era molto strano che a quanto pareva quell'angelo non mi avesse preavvisato, Nicole era partita nel primo pomeriggio per Venezia, col programma anche lei di tirare il collo alla tesi. Era scesa a pranzo bella vestita da viaggio, con valigia e tutto, annunciando alla famigliola sbigottita quel che aveva in animo di fare. Si era stufata, aveva dichiarato, di portarsi dietro il compitino, invece che a giugno, perciò si sarebbe laureata a febbraio, cosa che a Venezia, con la Marciana e la Querini Stampali a sottomano, le sarebbe riuscita benissimo, mentre a Ferrara no, per un sacco di ragioni. La sua tesi sulla Dickinson non sarebbe mai potuta procedere con la necessaria speditezza. Questo almeno aveva detto lei. Chissà, comunque, se avrebbe resistito Nicole all'atmosfera depressiva di Venezia e di una casa, quella degli zii, che non amava. Niente di più facile che di lì a una settimana o due la vedessimo rientrare alla base con le pive nel sacco.
La notizia getta il ragazzo nello sconforto. L'invito a tornare a casa Finzi Contini lo lascia indifferente. Non gli importa più se non c'è Nicole. Si rianima solo quando apprende dalla madre che l'amica l'aveva cercato per salutarlo, promettendo di scrivergli. Comincia così uno scambio epistolare tra i due ragazzi. Ma la corrispondenza non dura a lungo, perché si accorgono di essere più impacciati per lettera che per telefono. Il protagonista, tuttavia, continua a frequentare con assiduità casa Finzi Contini.
Avevo ripreso a frequentare lo studio di Alberto e adesso con regolarità, più o meno tutti i giorni. Ci veniva anche Giampiero Malnate, assiduo e puntuale quasi come me. Conversando, discutendo, spesso litigando, odiandoci e insieme amandoci, insomma, fin dal primo momento, fu così che potemmo conoscerci a fondo e venire molto presto al tu. Ricordavo come si era espressa Nicole a proposito del suo fisico. Anch'io lo trovavo grosso e opprimente, il Malnate. Anche io, come lei, provavo assai spesso una forma di vera insofferenza per quella sincerità, per quella lealtà, quell'eterna protesta di schiettezza virile, per quella pacata fiducia in un futuro lombardo e comunista che traluceva sui troppo umani occhi grigi.
Da quando il protagonista inizia a frequentare lo studio di Alberto, nutre un solo desiderio, quello di essere stimato dal Malnate, di non essere considerato un intruso. In quei pomeriggi, in casa Finzi Contini, i due amici parlano a lungo e di molte cose, ma soprattutto di politica. Alberto preferisce stare ad ascoltare.
Erano i tempi immediatamente successivi al patto di Monaco. Che cosa avrebbe fatto Hitler, ora che la zona dei Sudeti era stata incorporata nel Grande Reich? Io per me non ero pessimista e una volta tanto Malnate mi dava ragione. Secondo me, l'accordo che Francia e Inghilterra erano state forzate a sottoscrivere al termine della crisi del settembre scorso non sarebbe durato a lungo. Bastava tuttavia che il discorso cadesse sulla guerra di Spagna, oramai agli sgoccioli, o ci si riferisse in qualche modo all'URSS, perché l'atteggiamento di Malnate nei confronti delle democrazie occidentali e di me, nella fattispecie, considerato ironicamente loro rappresentante e paladino, diventasse subito meno flessibile. Lo vedo ancora sporgere in avanti la grande testa bruna dalla fronte lustra di sudore, figgere gli sguardi nei miei nel solito, insopportabile tentativo di ricatto, tra morale e sentimentale, a cui ricorreva così volentieri, mentre la sua voce assumeva toni bassi, caldi, suadenti, pazienti. Chi erano stati, per favore? Chiedeva. Chi erano stati i veri responsabili della rivolta franchista? Non erano state per caso le destre francesi e inglesi, le quali l'avevano non soltanto tollerata all'inizio, ma poi in seguito addirittura appoggiata e applaudita?
La polemica di Malnate diventa ancora più accesa quando la conversazione tocca la storia italiana degli ultimi decenni. Il chimico critica l'Italia di Giolitti, Nitti, Orlando e degli altri presidenti del Consiglio via via succedutisi al governo e accusa i liberali di aver permesso a Mussolini di superare la crisi seguita al delitto Matteotti.
Non era facile per me contrappormi a queste idee. Fatto si è che preferivo tacere, atteggiando il volto a un sorriso vagamente ironico. Subivo e tacevo. Quanto ad Alberto, anche lui stava zitto, un po' per la ragione che al solito non aveva nulla da obiettare, ma principalmente per dar modo all'amico di infierire contro di me, e pago soprattutto di questo. Poteva peraltro succedere, a volte, che Malnate sembrasse quasi dimenticarsi della mia presenza. E questo, in genere, gli capitava quando si metteva a rievocare con Alberto i tempi di Milano, le comuni amicizie maschili e femminili di allora, i ristoranti che avevano avuto l'abitudine di frequentare assieme, le serate alla Scala, le partite di calcio all'Arena o a San Siro, le gite di fine settimana in montagna e in riviera. Avevano entrambi fatto parte di un gruppo, si era degnato di spiegarmi una sera, che esigeva unanime dagli aderenti un solo requisito, l'intelligenza. Grandi tempi quelli là, davvero, aveva sospirato.
La frequentazione del salotto dei Finzi Contini è ormai diventata una consuetudine. Nel corso di quelle serate, Alberto interviene raramente nella conversazione. Sta chiaramente dalla parte dell'amico Giampiero, ma se ne esce solo con qualche esclamazione e si limita a fare il padrone di casa. Cambia i dischi sul grammofono, regola le luci, vuota le ceneriere. Una sera il nostro protagonista insorge contro le prediche di Malnate. Gli ricorda la sua recente esclusione dalla biblioteca e l'espulsione del padre dal partito e dal circolo dei negozianti. Per non dire della sorella, allontanata dal ginnasio, o del fratello, che aveva dovuto emigrare in Francia per poter fare l'università. Preso dalla foga, arriva ad accusarlo di antisemitismo. Ma Alberto interrompe la discussione invitandoli a cena. E allora che il professor Ermanno gli propone di studiare nella grande biblioteca di casa, una raccolta di quasi 20.000 libri. vi lavora per oltre 2 mesi, spesso intrattenuto in lunghe discussioni letterarie con il padre di Micol. Quell'anno la Pasqua ebraica a casa del protagonista è celebrata in tono minore, fra lamentele e recriminazioni per gli affronti subiti in quegli ultimi mesi.
Giunti nel portico, qualcuno, forse io, era andato avanti a socchiudere il portone di strada ed ora, per l'ultima volta, prima di separarci, si rinnovavano da parte di tutti, me compreso, i buonanotte, gli auguri, le strette di mano, gli abbracci, i baci sulle gote. Se non che, improvvisamente, dal portone rimasto mezzo aperto, là, contro il nero della notte, ecco irrompere nel portico una raffica di vento. È vento d'uragano e viene dalla notte. Piomba nel portico, lo attraversa, oltrepassa fischiando i cancelli che separano il portico dal giardino, e intanto ha disperso a forza chi ancora voleva trattenersi, azzittito di botto col suo urlo selvaggio chi ancora indugiava a parlare. Voci esili, gridi sottili, subito sopraffatti, soffiati via, tutti, come foglie leggere, come pezzi di carta, come capelli d'una chioma incanutita dagli anni o dal terrore. Oh, Ernesto, in fondo, era stato fortunato a non poter fare l'università in Italia. Scriveva da Grenoble che soffriva la fame, che delle lezioni del Politecnico, col poco francese che sapeva, non gli riusciva di capire quasi niente. Ma felice lui, che soffriva la fame e temeva di non farcela superare gli esami, quello di matematica soprattutto. Io ero restato qui, e per me, che ero restato, e ancora una volta avevo scelto per orgoglio e aridità la solitudine, nutrendola di vaghe, nebulose, impotenti speranze, per me in realtà non c'era speranza. Non c'era nessuna speranza.
Verso le 11 arriva la telefonata di Alberto. Perché non li raggiunge? C'è in serbo una sorpresa. Col cuore in subbuglio, il ragazzo si precipita in bici a casa Finzi Contini, sperando di trovare Micol ad aspettarlo.
Avevo previsto tutto con molta esattezza. Tutto, tranne che l'avrei baciata. Ero sceso di sella, avevo risposto: «Ciao, da quando sei qui?» Lei aveva avuto ancora il tempo di dire: «Da oggi pomeriggio, ho fatto il viaggio con gli zii». E poi l'avevo baciata. Era accaduto d'un tratto. Ma come? Stavo tuttora col viso nascosto nel collo tiepido e profumato di lei. Era un profumo strano, un odore misto di pelle infantile e borotalco, e già me lo chiedevo. Come era potuto succedere? L'avevo abbracciata. Lei aveva compiuto un debole tentativo di resistenza. Infine, mi aveva lasciato fare. Era andata così? Forse era andata così. Ma ora? Mi staccai lentamente. Adesso lei era lì, il viso a 20 centimetri dal mio. La fissavo senza parlare né muovermi, incredulo, già incredulo. Addossata allo stipite della porta, le spalle coperte da uno scialle di lana nero, anche lei mi fissava in silenzio. Mi guardava negli occhi e il suo sguardo entrava in me dritto, sicuro, duro, con la limpida inesorabilità di una spada. Fui io il primo a distogliere gli occhi. «Scusa», mormorai. «Perché, scusa? Sono stata io, forse, che ho sbagliato a venirti incontro. La colpa è mia». Scosse il capo, poi abbozzò un sorriso buono, affettuoso.
Micol gli racconta della sua tesi e dell'esame di laurea. Purtroppo non aveva ottenuto la meritata lode in quanto ebrea. «Di grazia che le avessero concesso di laurearsi», aveva detto il professore di tedesco. La festa continua in un'atmosfera serena. Alberto rivela che la sorpresa annunciata consiste nell'interrogare un calice capovolto sul futuro, anche sugli avvenimenti politici. Ma il nostro protagonista non bada al gioco, è troppo preso da Micol e riflette inquieto sulle conseguenze di quanto è accaduto poco prima.
Che ora era? L'una e mezzo, magari le due. Tra poco sarei dovuto andare e probabilmente Micol mi avrebbe riaccompagnato giù, fin sulla porta del giardino. Forse era a questo che stava pensando anche lei. Era questo che l'inquietava. Stanza dopo stanza, corridoio dopo corridoio, avremmo camminato uno a fianco dell'altro senza aver più il coraggio né di guardarci né di scambiare una parola. Temevamo entrambi la stessa cosa, lo sentivo. Il commiato, il punto sempre più vicino e sempre meno immaginabile del commiato, del bacio d'addio. E tuttavia, se per ipotesi Micol avesse rinunciato ad accompagnarmi, lasciando sbrigare la faccenda ad Alberto o come di lì a poco si verificò, addirittura a Perotti, con quale animo avrei potuto affrontarlo io il resto della notte e l'indomani? Ma forse no, già tornavo a sognare, testardo e disperato. Alzarsi da tavola forse era inutile, non era necessario. Quella notte, tanto, non sarebbe finita mai.
Si chiude qui la terza parte narrata e letta da Anna Maria Susca e Giancarla Volpato del libro Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della quarta parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.